Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche questa settimana possiamo stare insieme e la lettera di Giacomo è la prima di un gruppo di lettere che di solito viene chiamato Lettere Generali. È questo quindi il nuovo libro che andremo a studiare. Il gruppo include le lettere di Giacomo, la prima, la seconda Pietro, la prima, seconda e terza Giovanni e la lettera di Giuda. Queste lettere sono designate come epistole generali o cattoliche, nel senso che sono universali, non indirizzate a un individuo o a una chiesa in particolare, ma alla chiesa universale. Chi è l'autore della lettera? Senza dubbio un Giacomo scrisse la lettera di Giacomo, ma chiediamoci quale Giacomo? Qualcuno trova almeno quattro persone che si chiamano Giacomo nel Nuovo Testamento, ma credo che se ne possano identificare in modo chiaro solamente tre. Il primo Giacomo è il fratello di Giovanni, uno dei figli di Zebedeo. Giacomo e Giovanni furono chiamati da Gesù figli del tuono. Puoi vedere in Marco 3, al versetto 17. Questo Giacomo fu ucciso da Erode contemporaneamente alla carcerazione di Pietro, quindi difficilmente può essere l'autore della lettera perché la data di stesura della stessa è sicuramente successiva al 44 d.C., anno della sua morte. Il secondo Giacomo è il figlio di Alfeo, chiamato anche Giacomo il Minore. Puoi vedere in Marco al capitolo 15, versetto 40. È menzionato nell'elenco degli Apostoli, ma si sa molto poco di lui. Quasi tutti gli studiosi escludono che possa essere l'autore della lettera, perché non vi è nessuna evidenza che l'epistola gli sia mai stata attribuita dalla Chiesa primitiva, anche se alcuni riformatori, ad esempio Calvino, non escludevano la possibilità di una sua paternità. Il terzo Giacomo è il fratello del Signore e sarebbe diventato, dopo la morte e la resurrezione di Gesù, una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme. Era figlio di Maria e Giuseppe ed è il primo di una lista di quattro uomini che nel Nuovo Testamento sono indicati come i fratelli di Gesù. In Matteo 13, al versetto 55, leggiamo: «Non è questi il figlio del falegname? Sua madre si chiama Maria e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda?» Credo che dopo la lettura di questo versetto e dopo l'affermazione che Giacomo era fratello di Gesù e figlio di Maria e Giuseppe, sia necessario, prima di indicare perché questo Giacomo venga ritenuto l'autore della lettera, dire qualcosa di più sull'argomento che evidentemente si lega al problema della verginità di Maria dopo la nascita di Gesù. Senza entrare troppo nel dettaglio dell'argomento, cosa che richiederebbe molto tempo ed uno studio molto approfondito dei vari testi nella loro stesura originale, possiamo dire che alla luce di alcuni versetti molto conosciuti, la teoria introdotta da Gerolamo e da alcuni evangelisti apocrifi, secondo cui Maria ed anche Giuseppe rimasero vergini, non ha fondamenti biblici ed è in realtà frutto di uno spirito di ascetismo, di separazione dal mondo reale, che era ed è estraneo al pensiero giudaico e anche all'insegnamento di Gesù. Non solo, la presunta verginità di Maria durante tutta la sua vita è sostenuta e si basa anche su una crescente venerazione per la Vergine Maria, venerazione che è sfociata in una serie di leggende su di lei ed ha addirittura condotto alla sua adorazione come Madre Dea. Non dobbiamo dimenticare però che la Bibbia ci dice chiaramente che esiste un solo Dio e a Lui solo è riservata l'adorazione. Mi sembra giusto leggere a questo punto i versetti cui facevo prima riferimento. Leggiamo insieme nel Vangelo di Luca, al capitolo 2, versetto 6 e 7. Mentre erano là, sta parlando di Giuseppe e Maria a Betlemme, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò nella mangiatoia, perché non c'era posto per loro in albergo. La prima considerazione contraria alla verginità di Maria, anche dopo la nascita di Gesù, nasce dal vocabolo usato per indicare il primogenito, in greco prototokos. Infatti Luca, se fosse stato a conoscenza del fatto che Maria non aveva avuto altri figli, avrebbe potuto usare l'altro vocabolo, adoperato ad esempio nel capitolo 7, al versetto 12, o al capitolo 8, versetto 42, per indicare dei figli unici, in greco monogenes. Il secondo versetto che voglio leggere si trova in Matteo ed anche in Marco. Leggiamo dal Vangelo di Matteo il versetto 55 del capitolo 13 e dal Vangelo di Marco il versetto 3 del capitolo 6. Non è questi forse il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Non è questi il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? I versetti sembrano abbastanza chiari, anche senza ulteriori considerazioni, e possiamo dire però che aver indicato Gesù come il falegname o il figlio del falegname indica che Gesù era ragionevolmente il figlio maggiore ed aveva preso il posto del padre quando questi era morto. Secondo Gerolamo, i fratelli di Gesù erano in realtà i cugini di Gesù, e secondo gli ortodossi, i fratelli di Gesù erano il frutto di un precedente matrimonio di Giuseppe. Ma queste teorie di Gerolamo e della Chiesa ortodossa non hanno alcun sostegno, nessuna prova storica o biblica. Un'altra osservazione la troviamo in Matteo 1, al versetto 24 e 25, dove l'Evangelista scrive infatti così: Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non ebbe con lei rapporti coniugali, finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù. Sembra normale pensare alla luce di questo «non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio», che in seguito ci fu una normale relazione coniugale, quindi degli altri figli. Possiamo ora continuare nella nostra introduzione alla lettera di Giacomo. Sappiamo che i fratelli del Signore Gesù, mentre Gesù era in vita, non avevano voluto saperne di credere in Lui. Si convertirono solo dopo la sua resurrezione e Giacomo diventò una delle colonne portanti della Chiesa di Gerusalemme. Nel libro degli Atti, al capitolo 12, versetto 17, dove viene descritta la liberazione miracolosa di Pietro dal carcere, troviamo scritte queste parole. Ma egli, con la mano, fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. L'apostolo Paolo, poi, parlando della resurrezione di Cristo nella sua prima lettera ai Corinzi, scrive: «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Pietro, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli». Questi ed altri brani dimostrano che Giacomo aveva assunto un ruolo molto importante all'interno della Chiesa di Gerusalemme. Infatti era guardato con rispetto, considerazione, anche da coloro che, per il servizio che rendevano, giravano per le varie chiese dell'Asia Minore. Questo Giacomo è la persona che, sulla base di analisi letterarie, analisi dei contenuti e ruolo avuto nella Chiesa, è ritenuta dalla maggior parte degli studiosi lo scrittore della lettera che stiamo iniziando a studiare. La lettera fu scritta all'incirca tra il 45 e il 50 d.C. Ci sono stati quelli che hanno detto che Giacomo scrisse questa lettera per combattere gli insegnamenti di Paolo. La loro opinione si basa sul fatto che Giacomo mette l'enfasi sulle opere, mentre Paolo esalta la sola fede. Vedremo in seguito che in realtà non è così. Possiamo però dire subito che la prima lettera scritta da Paolo, ossia la prima lettera indirizzata ai Tessalonicesi, non fu scritta prima del 52 d.C. Perciò persino la prima lettera di Paolo fu scritta dopo l'epistola di Giacomo, che è stato il primo libro scritto nel Nuovo Testamento. Come poteva quindi Giacomo, ammesso e non concesso che tra i due ci fossero opinioni diverse, contestare le tesi di Paolo se questi non aveva ancora scritto le sue numerose lettere? Detto questo, possiamo sottolineare che dall'analisi della lettera emerge chiaramente che il tema di Giacomo non erano le opere, ma la fede dimostrata anche attraverso le opere. Lo stesso tema di Paolo. Giacomo però enfatizza, mette l'accento su ciò che la fede produce. Ambedue, Giacomo e Paolo, parlano molto sia di fede che di opere. Il primo, Giacomo, pone l'accento sulle opere, frutto della fede. Il secondo pone l'accento sulla fede, attitudine basilare per arrivare a compiere le opere giuste. Paolo dice ad esempio: «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti». Così è scritto in Efesini 2, nei versetti 8 e 9. «Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia». Così è scritto nella lettera indirizzata a Tito, capitolo 3, versetto 5. Ma dice anche tre versetti dopo: «Certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini». In Efesini 2, al versetto 10, ci dice poi: «Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo». La fede è la radice della salvezza. Paolo lo sottolinea. Le opere sono il frutto della salvezza. È ciò che sottolinea invece Giacomo. Questo concetto basilare lo possiamo esprimere anche in questo modo. La fede è la causa della salvezza. Le opere sono il risultato della salvezza. Quando Paolo dice che le opere non salvano, sta parlando delle opere della legge. Quando Giacomo dichiara che le opere sono essenziali, sta parlando delle opere della fede, non delle opere della legge. Nella lettera che andiamo a esaminare dirà ad esempio: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La prima cosa che dobbiamo ricordare però è che Dio guarda giù e vede il nostro cuore. Lui sa se tu credi oppure no. Questa è pura giustificazione per fede. Ed è possibile solo perché Dio vede e giudica il tuo cuore, ma il tuo vicino di casa non vede il tuo cuore, ti può solo giudicare per le tue opere, il frutto della tua fede. I seguenti versetti sono, a mio avviso, i versetti chiave di questa lettera. Leggiamoli insieme. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Giacomo 1, versetto 22. Al capitolo 2, al versetto 20, invece è scritto: insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Andando avanti nella nostra analisi degli aspetti generali della lettera, possiamo dire che la lettera di Giacomo parla dell'etica cristiana, non della dottrina. Parla degli aspetti pratici della nostra vita, ma lo fa senza allontanarsi dal soggetto della fede. Giacomo era evidentemente un uomo molto pratico, ma la tradizione dice che gli era stato dato il nome di vecchie ginocchia di cammello, perché passava molto tempo in preghiera. Fede quindi unita ad opere. A causa della sua natura pratica, questa lettera è stata paragonata al libro dei Proverbi e al sermone sul monte di Gesù. Giacomo dichiara che la giustificazione per fede è dimostrata attraverso le opere. Deve essere cioè passata al colino delle opere, come scritto nei capitoli 1 e 2, delle parole, della mondanità, della ricchezza materiale, come viene detto nell'ultimo capitolo. Volendo, potremmo stilare a questo punto un sommario della lettera. Il primo argomento trattato è la verifica, la prova della fede genuina, capitoli dall'1 al 3. L'argomento è discusso traendo spunto da vari aspetti e situazioni. Dio mette alla prova la fede mediante le prove. Il risultato di questa prova è triplice: sviluppo della pazienza e della costanza in questa vita e ricompensa nell'aldilà. Capitolo 1, versetti dall'1 al 12. Dio non prova la fede mediante il maligno. Il maligno viene da dentro, dalla nostra natura. Capitolo 1, versetti dal 13 al 21. Dio prova la fede mediante la parola, non con le parole umane. Gli atti, non la dottrina, sono la prova ultima della fede. Sapere non basta. Così è scritto nel capitolo 1, nei versetti dal 22 al 27. Dio prova la fede mediante il nostro atteggiamento, i nostri gesti nei confronti degli altri. Questo concetto è espresso nel capitolo 2, nei primi 13 versetti. Dio prova poi la fede mediante le buone opere. Abramo è una illustrazione della fede operante. Al capitolo 2 troviamo questo concetto espresso dal versetto 14 al 26. Poi in tutto il capitolo 3 si parla di Dio che prova la fede mediante l'uso che facciamo della parola. Ciò che è nella fonte del cuore sorgerà dal secchio della bocca. Il secondo argomento trattato da Giacomo è legato alla vanità, alla insipidità della mondanità, come risulta dal capitolo 4. Il terzo argomento è legato alla ricchezza quale ostacolo alla salvezza, dispiacere dei ricchi, valore della venuta imminente di Cristo, come viene citato nel capitolo 5. La venuta imminente di Cristo produce pazienza, versetti 7 e 8, produce preghiera. Le ricchezze sono una preoccupazione, i ricchi sono avvertiti, capitolo 5, i primi 6 versetti. Poi al capitolo 5, nei versetti dal 7 al 12, si parla della venuta di Cristo, che è una consolazione. E infine, la preghiera del giusto è potente, come viene espresso al capitolo 5, nei versetti dal 13 al 20. Bene, e per quanto riguarda oggi, abbiamo chiusa questa parentesi introduttiva, attorno alla lettera scritta da Giacomo. Quindi io vi do appuntamento a domani per saperne di più, per addentrarci più intensamente nella lettera stessa, e quindi ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!